Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei due suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Domenica abbiamo celebrato la Pasqua di Risurrezione, che è il mistero grande della nostra fede, un mistero difficile da credere, tanto difficile che per tutta la settimana il Vangelo nell'Eucaristia ci ha ricordato la fatica dei primi discepoli, degli apostoli, cioè di coloro che dovevano trasmettere la fede al mondo intero. E perché la Chiesa ha insistito nel ricordare questa fatica del credere? Io penso che prima di tutto perché sia un segno della autenticità di quanto hanno trasmesso e che non è un'invenzione dei loro apostoli, non è un escamotage come hanno insinuato i giudei, no? L'hanno portato via, hanno messo via questa diceria. Il cuore, il centro, tutto ciò che Gesù ha fatto, insegnato, tutto ciò per cui ha vissuto, è stato in funzione di questa risurrezione. La risurrezione è donare all'umanità una possibilità di vita completamente nuova, e cioè libera dal male, dal peccato e diremmo così dalla morte, perché la morte altro che non è che è una conseguenza del peccato e del male. Quindi la Pasqua è questo dono straordinario di Dio fatto all'umanità perché viva eternamente felice nella beatitudine, in comunione con Dio, in pace con se stessi e in comunione con il prossimo. Io non so se abbiamo capito che cosa ho detto, eh? Voi capite che tutto il problema della nostra vita sono la mancanza di queste tre cose, perché noi non siamo in pace con Dio, non siamo in pace con noi stessi e non siamo in pace con il prossimo. E questo si verifica in mille modi, dalla situazione, diciamo così, più quotidiana di quelle che possono essere le relazioni interpersonali, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra vicini di casa, alle situazioni più macroscopiche, più devastanti, come possono essere le guerre. Se noi leggiamo la storia dell'umanità, è tutta costruita, strutturata, ed è l'effetto di questa incapacità dell'uomo di vivere in pace. La Pasqua è questo dono. Infatti Gesù appare e dice: pace a voi, pace a voi. 8 giorni dopo, ci ricorda oggi il Vangelo, 8 giorni dopo anche noi siamo qui dopo la Pasqua a ricordare che cosa? Ancora una volta questa fatica del credere di Tommaso. Lui non era presente, così anche noi non siamo presenti come lui, no? E Tommaso dice: se non metto le dita nelle sue piaghe, se non tocco il suo costato, io non crederò. E Gesù si manifesta a lui. Pensate, io questa mattina leggendo questo Vangelo, meditando, la prima cosa a cui ho pensato è stata la divina pazienza e misericordia di Dio. Pensate, ha preso questi pescatori, li ha accompagnati per 3 anni, li ha istruiti, li ha dimostrato loro la solidità delle sue parole, no? Ha dimostrato loro il suo potere, cioè ha fermato il vento, ha risuscitato Lazzaro, e poi ai piedi della croce è stato abbandonato, è stato lasciato solo. Pietro lo ha rinnegato 3 volte, per debolezza sicuramente. Giuda non è stato capace di accogliere il progetto di Dio per l'umanità, gli altri non sono stati capaci di gridare, di difendere, di provare a difendere il Signore. E lui, il Signore Gesù, che cosa fa? Continua ad avere pazienza, continua ad amare. E appena morto, appena risorto, si manifesta prima a questi apostoli, prima a Maria di Maddalena, poi agli apostoli, e 8 giorni dopo ancora la divina pazienza. Oggi è la giornata della divina misericordia, questa misericordia potremmo dire anche la divina pazienza di Dio rispetto alle nostre debolezze. Signore, cioè, fa di tutto per convincerci, per persuaderci che Lui è la fonte della vita. E la fede è solo questo, credere e accogliere Lui come il Signore. Il brano di oggi in fondo ci presenta questa verità, perché quando Gesù appare a Tommaso e gli dice: metti qui il tuo dito, Tommaso subito si fa come paralizzato: mio Signore e mio Dio. Fa la professione di fede, un atto di fede. In teoria avrebbe potuto ancora continuare a dubitare, magari un'allucinazione, magari un fantasma, magari cose, chissà cosa è successo, come dicono oggi quelli che non vogliono credere ai miracoli. Dicono: sì, è vero, quando ci sono le prove scientifiche, quando ci sono i reperti, no? dicono, quando sono con le spalle al muro, che cosa dicono i nostri scienziati atei che non vogliono convertirsi, quelli che non vogliono convertirsi ovviamente? Sì, è vero, è successa una cosa straordinaria che non sappiamo spiegare, ma chissà, magari fra 100 anni sapremo spiegarcela, così come dicono della sindone. Non dicono, non possono dire non è vero, ma non vogliono credere. Capite? È diverso dal constatare un fatto e dal credere. E infatti questi non credono. Dicono, sì, è successa una cosa inspiegabile, ma non sappiamo, non abbiamo gli strumenti. Magari fra 50 anni scopriremo dov'è il trucco, che cosa è veramente successo. Invece la fede è credere, partendo da un dato esperienziale, fare un atto di fede, cioè credere che quell'uomo è risorto dai morti ed è il nostro Dio, e poi sottolinea il testo, è il nostro Signore. Che cosa vuol dire il nostro Signore? È colui che deve guidare la nostra esistenza. Per capire bene che cosa significa il Signore, dobbiamo pensare al Signore di una volta, che avevano le servitù e gli schiavi. Che cosa facevano i camerieri del Signore? Che cosa, anche oggi, cosa fa il cameriere? Fa tutto quello che ordina il Signore, fa tutto quello che il Signore dispone. Questo vuol dire l'atto di fede. Mio Dio e mio Signore. Non basta solamente dire mio Dio, perché se diciamo solo mio Dio e poi il mio Dio non diventa il Signore, non abbiamo una fede. Oppure abbiamo una fede che non significa assolutamente nulla. Quindi la fede diventa salvifica. La fede diventa la possibilità di donare a Dio la capacità di amarci, di trasformarci come vuol fare Lui, se diventa il nostro Signore, se diventa il padrone della nostra vita. E noi abbiamo paura ad avere un padrone, è vero o no? Che non vogliamo delegare a nessuno il nostro libero arbitrio, la nostra libertà. Noi vogliamo essere gli unici e gli ultimi ad avere la parola. Anche con Dio la nostra parola, la nostra decisione, è l'ultima parola, deve essere la nostra. Ecco perché facciamo una fatica enorme a sperimentare l'amore, la salvezza, come ci parla oggi, la salvezza. Beati coloro che pur che non hanno visto e hanno creduto. E poi dice, perché credendo questi gesti sono stati fatti, questi segni sono stati scritti, perché credendo abbiate la vita nel mio nome. Ecco, la fede serve ad avere la vita. È chiaro che non si tratta della vita che naturale che viviamo, no? Perché ce l'hanno già la vita. Invece l'Evangelista dice, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi vuol dire che c'è un'altra vita che ci aspetta. È questa vita che Dio ci vuole dare, che è quella pienezza esistenziale che noi tutti andiamo cercando nelle cose di questo mondo, quella pienezza che ci illudiamo di perseguire, appunto, se affermiamo la nostra volontà, se abbiamo l'ultima parola. Noi ci sentiamo vivi, no? Se la nostra parola è l'ultima, se si realizza ciò che desideriamo noi, allora pensiamo di essere consistenti, vivi. Ecco l'inganno. Ecco l'inganno, perché noi non sappiamo qual è il nostro vero bene. L'ultima parola la deve avere Gesù, l'ultima parola la deve avere Dio, in qualsiasi cosa della nostra esistenza. E questa salvezza che Dio ci vuole dare è un qualche cosa che si acquisisce cammin facendo e attraverso l'esistenza vissuta, e che l'esistenza cristiana dovrebbe essere altro che il perseguimento di questa santità. Ce lo dice a chiare lettere la seconda lettura, che la prima lettera di San Pietro Apostolo. Conclude così: perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. Cioè i fedeli, che sta parlando ai primi che si sono convertiti a Gerusalemme, dice: voi in questo momento siete nella gioia, anche se dovete sopportare molte fatiche, tribolazioni, persecuzioni, dolori, sofferenze. Perché? Perché siete in cammino verso la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Quindi il cristiano è colui che ha nella vita una meta precisa, chiara: la salvezza delle anime. La meta è solo questo, Il fine di ogni credente dovrebbe essere questo: perseguire la salvezza delle nostre anime. La salvezza non c'è ancora, ce l'abbiamo come un seme nel cuore, come una potenzialità. È in potenza, deve passare all'atto, cioè deve diventare come il seme, che è in potenza a diventare una pianta. Non è ancora una pianta. E così nel battesimo noi abbiamo ricevuto il seme della salvezza, il seme della vita vera. Questa mattina ho acceso la televisione alle 10 per ascoltare il rito della santificazione dei due papi, e appunto poi il commentatore, non so chi fosse, forse era un prete, non so, parlava proprio di questo. Ha detto: oggi, ecco, poniamo sugli altari questi due santi che raggiungono la meta della loro fede. Cioè la santità che noi oggi proclamiamo, che cos'è? È la realizzazione di una vita cristiana, ma una vita che deve essere di tutti. La santità è per tutti e non consiste in doni straordinari, in cose particolari. La santità consiste nel vivere in comunione con Dio, appunto, come dicevo prima, nel far sì che Dio diventi sempre più il Signore della nostra vita. E d'altronde, come possiamo avere il coraggio di non affidare la nostra esistenza all'unico che ci ama veramente, a colui che è morto per noi, che è paziente, benevolo, misericordioso, che non si stanca? Vedete le apparizioni come continua: e credete, e fidatevi, e abbiate fiducia, e non dubitate. E che pazienza, e che perdona, lento all'ira, ricco di misericordia, dice un salmo. Ecco, carissimi, la meta della nostra fede, la salvezza della nostra anima, cioè farsi riempire il cuore dalla misericordia di Dio. Oggi, domenica dedicata alla Divina Misericordia. Che cos'è questa Divina Misericordia? Appunto questo amore infinito di Dio che si vuole riversare nell'animo di ogni credente. E per poterlo fare attende una prima cosa, un sì radicale, definitivo, completo, come quello di Maria: avvenga di me secondo la tua parola. Lasciamo fare al Signore, non facciamo noi: avvenga di me secondo la tua parola. Sottomettiamo docilmente le nostre vite a questa divina misericordia, e Lui, come dice un altro salmo, affida al Signore la tua via ed Egli compirà la sua opera.